Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Rassegnati Sport. Insomma, sappiamo bene che la Serie A è conclusa, la Serie C è conclusa, rimane solo la Serie B con playoff e playout e le coppe europee. E ne avremo insomma da dire. Intanto saluto Stefano, Filippo ed Edoardo. Ciao a tutti.
Ciao Emma.
Ciao Emanuele.
E direi di partire subito già dall'impegno di questa sera dell'Inter contro il Bayer Leverkusen, ma anche l'altra squadra nerazzurra italiana. Quest'anno le speranze sono tutte nerazzurre per l'Italia in Europa, e l'Atalanta che giocherà mercoledì 12 agosto, quindi tra 2 giorni, contro il Paris Saint-Germain in gara secca nella Final Eight di Lisbona. Ma chiedo, ecco, più che altro a Stefano e Edoardo, che saranno emotivamente coinvolti questa sera dalla sfida di Düsseldorf, se non sbaglio,
Penso
tra
di sì.
Inter e Bayer Leverkusen. Cosa ne pensano, insomma, come vedono l'impegno, se a mio modo di parere c'è differenza rispetto alla sfida contro il Getafe. Mi sembra un gradino forse più alto questa sfida a livello di difficoltà. Che ne dite?
Ma io la vedo abbastanza dura anche perché è partita secca, quindi le partite secche sappiamo tutti come funzionano. E lasciano uscire meno i valori di una squadra rispetto a un doppio confronto, ecco. Quindi forse risultano avvantaggiate anche quelle squadre che puntano tutto, che giocano in maniera anche abbastanza più intensa, e che anche banalmente sono più fortunate quel giorno, in quella partita. Quindi è sempre un'incognita. Però vedo, a parte il fatto che lo sapete tutti, che sono un tifoso interista, ma vedo l'Inter superiore, anche perché cioè siamo arrivati comunque secondi in campionato, non per nulla, e abbiamo una squadra che sulla carta è abbastanza superiore al Bayer Leverkusen. Però il Bayer Leverkusen, appunto, che è una buona squadra, forse era la peggiore insieme allo United e al Siviglia che potessimo incontrare a questo punto. Non è il Getafe ha fatto una partita abbastanza pietosa l'altra settimana scorsa contro di noi, quindi sarà una partita completamente diversa. E questo è tutto. Poi, se non sbaglio, Leverkusen era in girone con voi, con la Juve, in Champions.
Sì,
Quindi, partite di cui non ricordo di cui non ricordo lo svolgimento. Quindi è un'altra una delle squadre che è scesa dai gironi di Champions. Quindi, ecco, questo dice abbastanza sul livello della squadra, ecco.
in un girone comunque che includeva anche Juve e Atletico Madrid,
Infatti.
però era finita 3-0 Torino, 0-2 Leverkusen, giusto per.
Ecco, quindi se usciamo avremo già schiere di tifosi juventini che ci diranno: ah,
Sì.
cartonati, ah, non abbiamo vinto
Sì.
3-0, 2-0.
Sì. Per essere, anche se quest'anno poi è arrivata pure quinta in Bundesliga, non riesce neanche ad andare in Champions League l'anno prossimo, però c'è questo giocatore, questo Havertz, che io starei molto attento perché.
Ha pure battuto Bayern Monaco al
Sì,
ritorno,
ma, no, ma
al
non, cioè, non
campionato, eh?
dopo Covid, cioè prima tipo a dicembre, vinto, mi pare proprio in casa del Bayern, vado per
Ma
errare.
anche al ritorno cosa ha fatto? Forse ha
No, credo ha
pareggiato?
vinto il Bayern,
Ho
credo ha
vinto il
vinto il
Bayern.
Bayern. Sì, no, le ha vinte tutte il Bayern, da quando sono ripartiti. Vabbè,
Sì, pazzesco il Bayern Monaco.
però starei molto attento a Havertz perché è un giocatore che l'anno prossimo andrà al Bayern, probabilmente. No, adesso non so, però è un
Okay.
talento
A
tecnico.
novembre ha vinto Leverkusen 2-1 e ha perso
Sì.
4-2 al ritorno. Sì,
Stare
esatto.
attento
Sì.
perché è un giocatore che ha una tecnica incredibile, rapidità, ma è anche grosso fisicamente, è proprio l'attaccante del futuro, come anche
Sì,
Giovanni,
esatto.
oppure
È
altri, è un
sicuramente quella che ha
campione.
più qualità tra la rosa dell'Everkusen e colui che dobbiamo tenere d'occhio. Però secondo me alla fine è giusto, visto che siamo alle battute finali della competizione, trovare una squadra forte, competitiva, che
Eh sì.
sicuramente è superiore al Getafe. Piccola curiosità, in patria il Leverkusen è soprannominato Neverkusen perché perde tutte le finali. E quindi magari continua la tradizione. Tra l'altro, è una delle poche squadre che ha vinto un titolo europeo e nessun titolo nazionale, per cui vedremo.
Però non è una finale, eh? Non è una finale, quindi secondo me ci scassano. Ci scassano, secondo me.
Ricordare nel 2002 il Leverkusen finale di Coppa di Lega tedesca, persa. Campionato, perso all'ultima giornata. Finale di Champions, persa. Veramente il triplete proprio, quel triplete ideale.
Oltretutto,
sto la finale di Coppa di Germania, per cui rimane nel trend. Ecco.
Sto guardando un po' la rosa del Bayer Leverkusen, ci sono una serie di giocatori di culto pazzeschi, per nominarne uno.
Sì, sì, vogliamo sentire.
C'è,
sì.
Luca Salario.
Che se, plate.
Sì, poi c'è Volland che prendevo sempre nelle mie carriere a FIFA barra PES perché era fortissimo. Poi i Bender. Mamma mia, che squadra. Che squadrone, c'è Bella Rabi, non so se rendo l'idea, ma non so chi sia, forse Aranguiz che è infortunato, anche lui è un buonissimo giocatore, e spero che non per lui, ma che non sia presente alla partita, questa partita, perché è un buonissimo giocatore. Però ecco, sì, è una buona squadra, come ha detto Edoardo, giusto, cioè a questo punto della competizione devi trovare le squadre forti, non vinci un trofeo senza vincere queste partite, banalmente. E questo c'è una sfida importante, anche perché se l'Inter vuole davvero l'anno prossimo vuole competere per vincere il campionato e fare meglio in Champions, arrivare in fondo a questa competizione e vincerla, secondo me, anche se poi è difficile, è sempre difficile vincere un trofeo di questo tipo, però dai, onestamente l'Inter può farcela, onestamente.
Però dai, l'Europa League, devo dire, forse lo parte lo United, squadre come l'Inter, quella stessa, diciamo, rosa dell'Inter, non ce ne sono, secondo me.
No, assolutamente.
United,
no.
Carità, devo dire che dalla ripresa in poi United ha uno stato di forma egregio, quindi ha fatto molto bene. Fino a scorsa sono finiti terzi, pare, anche in campionato, quindi...
Sì, penso di sì.
Ha fatto molto bene, però sì, comunque l'Inter anche, può anche quello di United se la può giocare, con la squadra che ha, se giocano tutti, insomma, al meglio... Non ce n'è per il Leverkusen, il Siviglia, queste qua non ce n'è per nessuno, secondo me. È una grande occasione, un'occasione che non va sciupata per l'Inter. È già un po' di anni che io penso che potrebbero, che l'Inter gioca in Europa e dico, dai, potrebbero almeno provare a vincere l'Europa League anche l'anno scorso, mi ricordo, che era uscita dalla Champions.
Ma...
Già guarda. Anno, però quest'anno non hanno scusa.
L'anno scorso sono in disaccordo perché non ho mai pensato di poterla vincere, anche perché non eravamo una squadra a livello di quest'anno, onestamente, e poi vabbè, siamo arrivati a giocare al ritorno con l'Eintracht, con il Primavera, quindi non c'era più, eravamo tutti rotti, c'è una cosa allucinante, all'andata Brozovic che sbaglia il rigore, e potevamo pure passare quelle, però mi ricordo che l'Eintracht era una delle squadre più, anche lì, più insidiose dell'Europa League, l'anno scorso era una squadra forte, non è come quest'anno, e aveva una serie di giocatori
usciti ai rigori, mi ricordo col Chelsea, ma avevano uno squadrone, Jovic, Kostic, eccetera, sì. Eccetera.
Azebe che non fece passare manco l'aria quella partita, non ricordo.
Beh, un Inter che secondo me ha raggiunto una maturità superiore rispetto allo scorso anno, ha aumentato la qualità della rosa, ha un allenatore che è un altro mondo rispetto a quello dell'anno scorso, quindi direi che ha molte più possibilità, e sì, sono d'accordo con Stefano nel dire che l'anno scorso forse ancora non era a un livello tale da poter dire di vincere, invece quest'anno si candida al pari appunto del Manchester. Siviglia sinceramente mi sembra un po' sotto, anche se ha questa tradizione positiva in Europa League.
Ah, gioca bene comunque.
Sì, sì.
Con la Roma ha fatto una gran bella partita.
Eh sì, e quindi insomma un Inter che ha buone possibilità. Ricordo brevemente le altre partite. Oggi, oltre a Inter Leverkusen, si giocherà appunto Manchester United Copenaghen. Domani sera, sempre alle 21, Shakhtar Donetsk, Basilea e Wolverhampton, Siviglia. Quindi
vorrei spendere anche una parola, sì, sul percorso dello United, che tra un po' si becca pure la parrocchia di Palboino negli ottavi di Europa League.
Io veramente. Comunque, occhio a Wolverhampton.
Gran squadra, Wolverhampton. Sì, contro chi gioca? Contro chi gioca Wolverhampton?
Siviglia.
Oh, bella, bella, bella.
Se non però sbaglio, hai iniziato il percorso dai preliminari più di un anno fa.
Eliminato il Torino.
Sì, ha battuto il Torino.
Esatto, esatto. Quindi è dentro da un'infinità di tempo questa competizione pratica. Però, insomma, sappiamo come è andata.
Comunque, Wolverhampton mi sembra una perfetta squadra d'Europa League, non so. Cioè, vabbè secondo me, nei prossimi anni, una squadra che può fare il salto, perché li vedo bene. Perché non nell'immediato, ma... Cioè, una, vedo una squadra comunque con un buon gioco, con dei giocatori interessanti, quindi... Ve la butto lì.
Sì, però è difficile nella, cioè, per una squadra così porsi nella Premier, a meno che non come il Leicester, non becca l'anno che tutte le grandi...
No, ma no, non dico per vincere la Premier, ma magari arrivare a qualificarsi in Champions, perché no?
Quest'anno c'è andata anche abbastanza vicino, sembrava una buona candidata, poi le ultime giornate ha fatto tutto qualche passo di troppo, però sicuramente una buona squadra. Poi c'hanno Adama Traoré, ragazzi, che giocato, cioè un culturista prestato al gioco del calcio.
Mamma, che forte!
Fortissimo. No, poi c'era Uli Menez, che è un altro attaccante fenomenale. Ho veramente un bel ricordo di lui, anche lo scorso anno aveva fatto tipo una ventina di gol, ne ha promossa. Veramente una bella squadretta.
Anche perché, Filippo, voi non so te, ma la Premier mi sta dando un po' la sensazione che... Cioè, squadra è quella che eravamo abituati a vedere nelle massime competizioni, come ad esempio l'Arsenal, il Chelsea un po' meno, anche lo stesso United non è che mi faccia impazzire, cioè, nel senso, ha avuto quel periodo di forma dopo la ripresa del campionato, quindi non mi sembrano squadre insormontabili. Anche lo stesso Tottenham ha fatto anni facendo grandi campionati, ma adesso non so neanche dove sia arrivato in campionato, onestamente.
No, però quest'anno è stato un anno, come dire, particolare, perché tante squadre importanti hanno fatto malissimo. Vabbè, l'Arsenal era un po' di anni comunque che è in calo. Il Tottenham non me lo sarei aspettato dopo l'anno scorso. Diciamo che sì, ha aiutato un po' proprio il Liverpool, che è riuscito a fare un campionato della Madonna e finalmente a vincere, grazie a Dio. Però sì, beh, anche lo United comunque, da quando è andato via Ferguson, sempre riesce ad arrivare terza, quarta, ogni tanto seconda, ma non mi è mai sembrata una squadra capace di vincere un campionato.
Secondo me c'è spazio per delle new entry in zona Champions, secondo me in Premier League.
Leicester l'ha perso l'ultima giornata.
Esatto.
Champions aveva tipo 20 punti di vantaggio a dicembre e poi...
Poretti. Succede, non succede, mai successo una roba del genere. Quindi ci sta, capitano queste cose.
Insomma, prossima puntata avremo anche i nomi delle semifinaliste.
Ah, aspetta Emanuele, che io lo dico adesso, mi dicono fonti certe che l'anno prossimo l'Europa League la vince il Milan, Mi dicono fonti certe.
Sì, è vero.
Io lo dico, vedrete che andrà così. Mi ha detto una persona affidabile che andrà così.
Bene, staremo a vedere, per chi volesse giocarsela la vittoria finale del Milan.
Come dei movimenti.
Esatto. Invece, non so se avrà delle buone indicazioni anche per la prossima Champions, visto che adesso... Anzi, anche per quella di quest'anno, non lo so, insomma... Visto che passiamo a questo argomento, magari sarà proprio un'altra lombarda, che è l'unica italiana rimasta in Champions. Strano a dirsi, ma quella meno quotata inizio stagione è l'unica ancora dentro la Coppa, la vecchia Coppa dei Campioni. Stiamo parlando dell'Atalanta e mercoledì 12 agosto, come ricordato in precedenza, contro il Paris Saint-Germain si giocherà l'accesso alla semifinale. E, insomma, l'Atalanta che... Insomma, è inutile sprecare ancora parole su quanto sia stato sorprendente questa stagione, ma anche tutte le ultime stagioni, il gioco della squadra di Gasperini. Dove può arrivare, secondo voi, e soprattutto ha buone possibilità di passare questo turno, buone possibilità di arrivare in fondo, perché se non sbaglio poi, se dovesse passare il turno contro il Paris Saint-Germain, incontrerà la vincente di Lipsia Atletico Madrid, che non sarebbe un sorteggio proibitivo, visto che è considerato che dall'altra parte del tabellone ci sono Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, che insomma avrebbero creato sicuramente più problemi.
E Lione.
Filippo, Sì, il
perché ricordiamo che si è giocato un altro ottavo di finale, diciamo.
Sì, sì.
Sì, allora io credo che il Lione abbia potuto creare problemi sì, alla Juve, ma non credo che all'Atalanta ne creerebbe così tanti.
Sinceramente, dopo, ci arriviamo dopo, ma
sì,
no, l'Atalanta, sì. Sono sincero, non lo so come la, non la vedo, come dire, un passaggio nel turno granché facile questo per l'Atalanta, perché prendiamo sempre il PSG che come organica e qualità è una delle, penso, top 5 al mondo, perché metti un attacco, vabbè, Cavani che a suo punto è andare via, ma è sempre Neymar, Mbappé, e Verratti al centrocampo, non so, mai non ti ricordi neanche più chi ci gioca, tanti giocatori che sono sì. Di Maria che è in stato di grazia, se si è riprovato incredibilmente.
C'è quel giocatore che non è mai stato capitano dell'Inter, che non ha mai segnato con noi.
Presente.
No, mai.
Sì, no, veramente una grandissima. Ah, vero, Icardi, l'ho dimenticato, cavoli.
Sì, appunto, proprio perché ci si dimentica dei giocatori del
Si dimentica che avrebbero pure Icardi. Sì. Io dico una difesa come quella dell'Atalanta, che abbiamo visto anche quest'anno, perché qualcosina concede, è chiaro che se vai a giocare contro Mbappé e compagnia non è semplice, ecco, finire a porta in battuta. Però l'Atalanta, allora, dalla sua... una, come dire, anche un'energia positiva nata da queste dalle partite del post lockdown in cui veramente è sembrata una squadra tra le più forti d'Europa proprio per la modo per lei, il gioco devastante che proponeva. Ogni squadra veniva proprio annichilita dal primo al 90° minuto, e qualcosa che in questa stagione francamente ho visto con pochi uguali. Cioè, fa conto te che ha quasi superato la quota 100, una squadra che fa 100 gol in Serie A, diciamo che è un po' una rarità, visto che c'è il solito luogo comune che le difese italiane tendono a essere un pochettino meno permissive rispetto a quelle di altri campionati.
Anche quindi, se quest'anno abbiamo visto un po'...
Che di... stato di forma arriverà, anche perché nelle ultime partite abbiamo visto un po' più titubante, risultati meno convincenti. C'è da pensare anche che l'Atalanta magari dopo il momento in cui ha capito che il campionato non avrebbe potuto vincerlo, perché secondo me ci ha pensato, penso dopo il pareggio con la Juve magari hanno anche avuto un programma di lavoro diverso,
sì.
Da arrivare pronti alla sfida con il Paris Saint-Germain, perché comunque l'Atalanta secondo a parere mio se la giocherà. Questo, su questo non ci piove, bisogna vedere chiaramente in attacco anche chi metteranno in campo, perché sinceramente purtroppo troppo non ci sarà, e mi dispiace veramente tanto perché stava facendo proprio la stagione della vita. Avevo visto in Champions soprattutto nella doppia sfida col Valencia, quella tripletta in un Mestalla vuoto che aveva proprio subito tutto quanto. Tanto delle ultime belle partite viste prima proprio della sospensione.
Ha fatto la stagione della vita.
Ha fatto la stagione della vita. Ed è un peccato che proprio sul momento più bello adesso non possa partecipare. Vedremo, insomma. E, però è chiaro che abbiamo anche un po' più Gomez, che è un altro che secondo me degli anni a Bergamo che ha fatto, questo è anche il migliore, proprio per come si è evoluto anche a tutto campista. Gioca sia come rifinitore che a far partire l'azione dal centrocampo. E, infatti per me nella serie di quest'anno io l'avrei buttato come miglior giocatore, proprio per come è riuscito a innalzare ancora di più il suo livello. Ricordiamo, saranno 10 anni ormai che gioca in Serie A, un veterano, però... ti stupisce sempre questo giocatore. Vedremo, chiaro, sarà non è un pronostico semplice da stabilire, ma io mi auguro proprio che l'Atalanta passi, perché quello che ha dimostrato quest'anno è chiaro. Sono anche occasioni che non capitano spesso, perché non si sa, magari negli anni futuri potrebbero anche confermarsi bene a livello europeo, ma non lo so, la vedo un po' dura in certi aspetti, quindi... anche contro il Paris Saint-Germain, che non gioca partite ufficiali da marzo.
Ecco,
potrebbe essere un punto a questo... favore. Ha fatto una lunga sì. Preparazione, varie amichevoli, ma che sono stati
sì. Fermi. Sì, però Filippo lo sai come funziona. Cioè, lo sappiamo tutti che allenarsi è un conto, giocare è un'altra storia. Poi
sì.
Quando giochi con l'Atalanta, se non sei in forma smagliante, rischi sempre di uscire con più che le ossa rotte. Cioè, come andare dal dentista, ecco. Se non sei in quello se sei in forma, se non sei in forma, è un po' più come andare a giocare a fare un match di box senza essere preparati. Esatto. È un po' una roba del genere.
Tutto suo, Accanto sull'Atalanta comunque un tour de force alle spalle, perché si è giocato, ma forse anche stancandosi un po'.
Perché... Sì, c'è anche l'altra faccia della medaglia, quello secondo me.
Certo, sì.
Che è un po' quello in parte visto anche, secondo me, nell'ottavo di finale tra Juve e Lione. Nel caso di Barcellona-Napoli credo siano intervenute altre dinamiche, tipo che Barcellona semplicemente fosse più forte, giocasse in casa
cosa, e che avesse anche un risultato... Barcellona più che altro ha quel giocatore col numero 10 anche, che fa un pochettino la differenza.
Appunto.
Anche se, boh, quella partita, non so, secondo me non avesse subito quel gol subito a Napoli. Stava comunque giocando molto, molto, molto bene fino a quel punto qua. Sì, poi vabbè, non mi esprimo sul primo gol del Barcellona perché non voglio esprimermi. Ah. Che vabbè, secondo me quello
visto
è fallo tutta la vita, è fallo netto tutta la vita. Come fai a non fischiare fallo? Cioè, plateale.
E poi due falli inesistenti sono stati i due rigori nell'altra sfida italiana.
No, lì allora, anche il secondo rigore era pura compensazione, lì l'arbitro ha fatto un errore, ma da principiante ha detto... Gli ho dato un rigore che non
sì,
c'era
era Juve,
gli diamo un altro che non c'era Juve, almeno pare fatta, sono tutti contenti e abbiamo una partita male nel secondo tempo, cosa che c'è stata perché poi Ronaldo si è inventato quel gol da solo, però francamente la Juve era asfissiante vederla, proprio per il modo in cui riuscivano in nessun modo a creare vantaggio, a meno che non fosse Ronaldo a fare qualcosa, nessuno riusciva a creare dei vantaggi, a scardinare la difesa del Lione, e diciamoci il Lione, a parte forse un paio di buoni elementi che sono Aouard, Depay e Cacheré anche, che mi dispiaceva, il resto è una manna di scappare, francamente, con tutto rispetto per loro. Ricordiamo che prima dello, per carità, hanno chiuso il campionato prima del dovuto, però sono arrivati erano settimi nella Liga. Io dico, la squadra che è settima in Francia, si vedeva che comunque è una squadra che è arrivata settima in Francia, Lione, però... questo non riuscire a scardinarli in nessun modo, tra andata e ritorno, a parte appunto rigore, quell'invenzione di Ronaldo fa molto riflettere su quella che è stata proprio l'esperienza di Sarri quest'anno, di una Juve mai davvero convincente.
Sì, ma questo non penso sia
sconcertante,
non penso fosse
con Lione una partita.
Scusa, ma non penso fosse completamente un problema di Sarri, anche perché...
No, ovvio.
Anzi, guarda, secondo me è quello meno responsabile, onestamente, perché secondo me sono problemi di rosa, non è un problema d'allenatore. È un problema completamente di rosa. Cioè, poi vabbè, l'allenatore ci fa la sua parte, perché ha la sua parte. Ad esempio, secondo me... dal momento in cui non è una rosa all'altezza, che secondo me la Juve non aveva per arrivare in fondo a quest'anno, onestamente non aveva una rosa per arrivare in fondo, e non è un problema d'allenatore. Se poi in più questa rosa non è adatta al gioco che vuole fare l'allenatore, poi il disastro è fatto.
Sì, è quello, è l'insieme delle cose. Hai un allenatore che difficilmente si adatterà ma la realtà in cui è non gli mette a disposizione la rosa adeguata, sono d'accordo che possa venirne fuori un anno che insomma deludente per le aspettative, poi comunque un trofeo è stato vinto, sinceramente.
Il campionato comunque, non è che...
Allo stesso tempo, chiaro che se, soprattutto nel momento in cui due anni fa hai speso 100 milioni e passa per prendere Ronaldo, non l'hai preso per vincere solo i campionati, secondo parere mio, quindi... No.
Sì, però mi dispiace, ma la Champions League non la vince con Ronaldo, basta.
Cioè, manca la struttura attorno a Ronaldo.
Mi manca il centrocampo, la Juve deve rivoluzionare il centrocampo, secondo me.
Sì.
Beh, però, vabbè... Sì, c'ha 3-4 giocatori che, secondo me, non faccio nomi perché non voglio essere cattivo. Sono 3-4 giocatori assolutamente inadatti... per andare poi a quell'obiettivo, che non stiamo qua a contarcela, che l'obiettivo della Juve è vincere il campionato, perché non è quello l'obiettivo della Juve, è andare in fondo in Champions e vincerla. E secondo me a questo punto deve liberarsi di alcuni giocatori che sono giocatori buoni, per carità, sono giocatori fortissimi, ad esempio anche Dira, secondo me è uno dei centrocampisti, è sempre stato uno dei miei centrocampisti preferiti, però vabbè, se non gioca 10 partite di fila, per carità, puoi essere anche Messi, Ronaldo, ma comunque devi giocare a calcio, devi essere in grado di farlo fisicamente. Poi lo stesso Douglas Costa, quante partite ha fatto quest'anno? È arrivato a 20 partite.
Anche calato quest'anno. L'anno scorso era determinato, quest'anno non è proprio piaciuto.
Sì, anche perché non è riuscito a fare 3 partite in fila, forse anche per quello.
Sempre rotto.
Da 3 anni è la stessa storia. Primo anno a parte, ma poi è stato tutto un peggiorare.
Però vabbè, lati positivi, cioè, ha comprato Arthur, che comunque è un giocatore fortissimo, e Bentancur, comunque, che se ne dica, è un giocatore forte.
No, Bentancur non è forte, ad esempio, impostare, almeno l'impostazione. Allora, Juve sarebbe uno che imposti, bisogna cambiare totalmente il centrocampo, creare qualcuno che crei qualcosa, che sappia dare, creare su qualità, comunque la buona cosa.
Ma tu ti stai preoccupando di cose inutili, perché la Juve è il nuovo Guardiola in panchina. Quindi stai tranquillo.
Sinceramente avrei preferito diventasse una sorta di giocatore allenatore, perché mancherebbe proprio uno come lui, un tipo Roberto Carlos, Lanzi, Makaka, una cosa del genere.
Giggs all'United.
Beh, un azzardo sicuramente per lui in panchina, perché ha 0 panchine su 0 squadre, quindi è proprio la primissima esperienza. Non so se ci siano casi simili in Italia, ma non credo, perché buttati così, soprattutto insomma in una squadra di prima fascia, primissima esperienza, è proprio un all-in secondo me su Pirlo, però per carità.
Allora, forse c'è l'esempio più vicino è Guardiola, forse. Aveva già allenato.
Aveva
già allenato. Quindi non regge neanche quello. No, perché ho avuto una discussione. No. Ho avuto una discussione con dei miei...
Quando era arrivato, sai cosa, anche? Cioè, incarnava già la filosofia di gioco del Barça.
Sì, esatto. Poi Barcellona è un'altra cosa.
Calcio totale, Rijkaard, poi nella Masia ti insegnano a far giocare i giocatori nel mondo del Barça.
Sì,
poi,
sì, esatto.
Altamente celestiali.
Sì, Barcellona è un'accademia. Barcellona, anche perché per i giocatori è un'accademia, anche per gli allenatori. Cioè, sì. Una cosa che parte da... Lo sappiamo tutti com'è. Quindi no, stavo avendo una discussione con dei miei amici. Ho chiesto conferma a voi sul fatto che Guardiola avesse già allenato, che io sostenevo che avesse già allenato. Poi si parla di Zidane, ma anche lì non c'entra nulla, anche Zidane aveva già allenato.
Ha già allenato, sì.
Esatto.
Sì, aveva allenato poco, per carità.
Era stato sempre meglio di niente, sì, Filippo, sì. Per carità.
Era stato anche vice di Ancelotti per un periodo, esatto. Quindi insomma, comunque non partiva da zero. E, insomma, Pirlo un po', insomma, lascia ovviamente, parlo da tifoso, lascia un po', non dico preoccupati, però insomma dopo un anno così e così sembra un'altra grossa scommessa, perché Sarri, ok, aveva l'esperienza, ma aveva dal lato suo uno stile totalmente dissonanza con quello che è lo stile Juventus. Staremo a vedere. Intanto non ha ancora il patentino Pirlo, proprio per la sua inesperienza.
Posso dire, secondo me il fatto che sia stata la Juve, per visto che magari trovare altri allenatori adesso è difficile, io avrei cercato magari in casa. E quale migliore profilo di uno che ha fatto molto bene nella Juve Under 23?
Non dirlo!
Fabio Vecchia. L'esperienza ne ha di più. Serie A lasciamo perdere l'esperienza che in Serie A.
Ha più esperienza, ma ha più esperienza negativa.
Sì. Non so a questo punto se è meglio avere l'esperienza negativa o non averne proprio.
Tra l'altro, se
Pirlo vorrebbe alla
Juve Under 23 al posto di Pecchia,
grosso.
Sì. Io comunque ma grosso, cioè Pecchia sta qua, grosso sta qua. Per me Pecchia era infinitamente
sì, assolutamente.
Per quello che per il calcio che proponeva, per come la squadra, molto meglio picchia di Grosso, è veramente Grosso un allenatore proprio, non capisco cosa chi gli faccia fare veramente, per tutto il rispetto, ex campione del mondo e tutto, ma come allenatore non ci
poi,
siamo.
Io sono contro quella, cioè quella retorica dell'ex calciatore che va a allenare, deve essere, a chi se ne frega, cioè, allenare e giocare sono due cose completamente diverse, eh? Poi vabbè, siamo pieni di ex calciatori che fondamentalmente quasi tutti gli allenatori che allenano a alti livelli hanno giocato a calcio prima, questo è abbastanza inevitabile.
Beh, non tutti.
La maggior parte.
Sare non ha mai giocato, infatti.
La maggior parte, ho detto, non tutti, la maggior parte, però non è detto che questa, la gran parte di questi giocatori, di questi allenatori fossero dei grandissimi giocatori.
No.
Beh, anzi, è questo spesso... che
sto...
Esatto.
Spesso e volentieri è l'opposto.
Vedo gli allenatori tra i più vincenti, adesso, non so, prendo un Ancelotti, ok, era... Un bel giocatore, era nazionale, ma non era un pallone d'oro, ecco, vedo, non so, anche lo stesso Allegri, dove ha giocato, Massimo Pescara,
Pescara.
Non è arrivato oltre.
Guardiola
piano, Guardiola era un grande, era forte.
Guardiola era il Brescia.
Però è come
Ancelotti. Guardiola un po' come Ancelotti, so, forse anche perché il livello medio delle squadre, anche lo stesso Brescia non era una brutta squadra ai tempi, quindi. E poi Guardiola fine era abbastanza verso la fine carriera, quindi ci poteva stare come scelta. Boh, adesso non so, Conte giocava a Juve, però non era Zidane, che poi Zidane è un grandissimo allenatore, ma questo forse
Zidane è uno dei pochi forse che oltre ad essere stato un grande calciatore è anche un grande allenatore, ma
beh, c'è stato Cruyff forse anche.
Sì, anche
a Barça si è fatto grandi cose.
Sì. Poi non lo so chi altro c'è Van Basten che ha iniziato a allenare.
Non ho
un gran
ricordo di Van Basten
allenatore,
ma
l'Ajax, forse anche, mi sembra.
E c'è Inzaghi che comunque è un buonissimo giocatore, ed è secondo me è Inzaghi non Filippo, perché Inzaghi Filippo è uno degli allenatori che mi piace di meno sul panorama calcistico, mi dispiace, ma Simone Inzaghi invece secondo me è un grandissimo allenatore, cioè
sì, sì.
Forse. Non mi piace il suo stile comunicativo, però è un grande allenatore, secondo me.
Sarei molto curioso di vederlo al di fuori della parentesi Lazio, proprio anche per lui, insomma, per vedere se è veramente l'allenatore che sembra, o se al di fuori di un contesto comunque a lui familiare, a lui funzionale, riesce a ripetere quello che ha fatto con la Lazio, insomma. Però credo che insomma, non durerà in eterno l'esperienza di Inzaghi alla Lazio, quindi avremmo risposto anche a questo dubbio. Comunque,
ma l'ultima cosa, anche lì Emanuele, Inzaghi, Simone era considerato il fratello scarso, eppure ad allenare mi sembra che sia...
Esatto.
Al contrario. Quindi, quello che intendevo.
Proprio per quello, insomma, non erano buoni calciatori, era comunque in Serie A e
Simone Inzaghi buon
calciatore, certo, però ecco, magari era nel destino e dovessero diventare allenatori migliori di
sì, diciamo
che rispetto giocatori che sono stati in campo.
Se avessi dovuto scegliere un quinto giocatore in attacco nella mia partitella di calcetto, avrei preso Filippo e non Simone, ecco, diciamo
sì,
così.
Ecco, sicuramente sì. Anche se tecnicamente Filippo, ma insomma,
sì, vabbè, ma qua non discutiamo come si gioca a calcetto.
Insomma,
non giudichiamo. In una squadra a 11 avrei scelto Filippo.
A 11, ecco, esatto. Okay.
Quello non ci piove.
Esatto. E completo brevemente il tabellone di Champions League per dare una panoramica completa. Atalanta Paris Saint-Germain mercoledì alle 21. Giovedì, sempre alle 21, Lipsia Atletico Madrid. Venerdì Barcellona Bayern Monaco e sabato Manchester City Lione, e quindi insomma si va verso le semifinali. Ma ora passiamo a competizioni un po' meno prestigiose, ma comunque di interesse soprattutto per la nostra città, la nostra, insomma, parlo più che altro per me e Filippo, poi
Ma dai, dillo anche per me, ormai sono adottato.
Città, esatto, d'adozione anche di Edoardo e Stefano. Sto parlando di Verona, del Chievo, l'unica squadra che ancora sta giocando.
Ma
Ogni
scusa,
volta ne...
una
Sì?
cosa, correggere una cosa. Cioè,
Certo.
dimmi che i playoff di Serie B sono meno prestigiosi della Champions League.
Allora, io
Ma
personalmente
che?
li seguo con interesse, poi diciamo che è un po', ma è un luogo comune quello di considerarli meno prestigiosi.
Sai
Sto
cos'ha?
solo.
No, no. Quel senso di tensione che c'è continuamente per ogni partita, perché tutte queste squadre che si giocano la stagione intera, proprio il sogno di andare in Serie A, che è
È
una cosa
vero.
che in Champions, forse con tutto magari quella copertura che c'è, tutto abbellito, intorno non c'è, invece i playoff è
È
proprio
vero.
un calcio allo stato più puro. L'ho visto proprio nella partita tra Chievo e Empoli, quell'1-1 con tre rigori sbagliati. Si percepiva proprio nel campo come i giocatori fossero la disperazione proprio dei giocatori, beh, veramente dell'Empoli, ma quel senso proprio di ansia endemica
Grazie.
per chi è
Ecco,
anche
io
per chi la guarda, non solo per chi è dentro la partita. È una cosa dei
sì.
playoff, infatti è un appuntamento che adoro proprio per questo io.
Io mi ricollego alle tue parole ricordando l'esultanza di Aglietti dopo Chievo Empoli e di Nesta dopo Cittadella Frosinone. Sembravano cioè,
Sì,
veramente
dai.
esultanze sfrenate. Anche al gol del Pordenone ieri sera, tutta la squadra ad abbracciare Tremolà, autore del
Dove
gol, come fosse quasi la finale, ecco,
giocava
addirittura.
Tremolada, ricordiamoci.
Probabilmente al
A Brescia.
Brescia, sì. Eh sì, e appunto adesso che ho ricordato i risultati, prima di dare la parola a Edoardo, che è stato allo stadio per Chievo Spezia, appunto Chievo Spezia giocata sabato, conclusasi 2-0 per il Chievo con le reti di Georgevic e Segre, e mentre ieri sera, altra semifinale di andata allo Stirpe di Frosinone, tra Frosinone e Pordenone, vinta dai neroverdi per 0-1, gol di Tremolada, appunto. Quindi sia Chievo che Pordenone che mettono una, non dico seria ipoteca, ma comunque un'ipoteca sulle semifinali, sulla finale, scusate, e in vista delle gare di ritorno, che per il Chievo sarà già domani sera a La Spezia, quindi Spezia-Chievo. Per quanto riguarda invece Pordenone-Frosinone, che si giocherà sul neutro di Trieste, mercoledì 12, quindi fra 2 giorni, e appunto semifinali di ritorno che daranno poi il nome delle due squadre che si giocheranno la finale. Nel frattempo in Serie B ci sarà anche il play-out tra Pescara e Perugia, l'andata appunto all'Adriatico Cornacchia già questa sera alle 21 e il ritorno venerdì 14 Perugia-Pescara al Curi. E fatta questa breve panoramica anche sulla Serie B, chiedo a Edoardo che Chievo ho visto e a questo punto se è un Chievo che si candida fortemente come favorita per la Serie A.
Il Chievo che ho visto sia l'altro ieri che con lo Spezia, sia quello con l'Empoli, secondo me è un Chievo diverso, più motivato rispetto a quello delle ultime partite di Reno, per esempio quello con il o quello di Juve Stabia, e che quindi secondo me diventa favorito per fare il salto di categoria per la promozione, non solo perché ha vinto 2-0, quindi ha già un piede e mezzo in finale. Uno Spezia invece che secondo me ha fatto un passo indietro sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista fisico. Ho visto sulle gambe poche idee di gioco, non riusciva a trovare spazi, merito anche del Chievo che in difesa ha giocato in modo impeccabile, sempre ha parato un altro rigore. E quindi secondo me se poi la magia di Aglietti che continua dopo il playoff con Verona l'anno scorso con l'Hellas, o proprio c'è stato un salto di mentalità, un cambio di appunto di mentalità, e quindi probabilmente il Chievo ha capito che ha tutte le carte in tavola per poter vincere questi playoff.
Eh sì, vedremo se sarà un Aglietti bis e soprattutto si parla già di Aglietti da qualche altra parte, quindi nel caso in cui arrivasse una promozione sarebbe una sorta di maledizione per Aglietti che non ha mai allenato in Serie A e insomma, credo ci terrebbe anche a guidare una delle sue squadre portate in Serie A, poi ad allenarle anche nella massima serie.
Sarebbe anche giusto,
però.
Penso.
Eh sì, sarebbe anche giusto.
Sì, anche perché non è un caso che è il secondo anno che è il finale dei playoff.
Aspetta un attimo, vabbè, aspettiamo.
Non ho detto che è salito, intanto, ho detto in finale. Ho detto...
Intanto, esatto, sono argomenti molto prematuri, quindi staremo a vedere.
Ho avuto un lapsus, scusate.
No, non vorrei che qualche tifoso del Chievo poi venisse qua e dice che gli facciamo la macumba, poverino.
No, ho solo avuto un lapsus, scusate.
Anche perché uno degli ascoltatori fissi delle nostre puntate è tifoso del Chievo e non vorrei che poi mi facesse...
Ma in realtà lo dico perché io tifo Pordenone, è quello.
Ecco. Occhio che poi non vengano anche tifosi del Pordenone a protestare.
Non penso di... No, il mio caro coinquilino, ma lui lo sa che tifo Pordenone, quindi...
Ecco.
Ai playoff, mi dispiace, ma questa partita farò fatica a guardarla, infatti non la guarderò.
Scusa, non è di Pordenone, Danilo?
Sì, provincia. Provincia.
Quindi lui adesso la simpatizzerà, immagino.
Sì, lui molto, molto contento della stagione del Pordenone, è come non esserlo, insomma, dai. Tutto partito da quella partita di Coppa Italia contro di noi, contro l'Inter.
Sì, è veramente la nascita di un mito, diciamo, e che è stato anche argomento della mia tesi, appunto la partita contro l'Inter, tra Inter e Pordenone, proprio per l'esposizione mediatica che ha avuto il Pordenone in quel periodo, e proprio per questo sinceramente non volevo arrivare, anche se non si è ancora arrivati, a una finale tra Chievo e Pordenone, perché veramente non saprei chi preferire per la Serie A, anche se magari poi non sarà Chievo Pordenone, magari sarà Spezia Frosinone la finale, non lo so, e in quel caso insomma insomma mi piacerebbe vedere anche lo Spezia in Serie A, che non c'è mai stato e comunque ha fatto tanti campionati di buon livello, sarebbe anche un premio forse, però si è messo in condizioni piuttosto difficili per poter giungere alla finale e giocarsi la Serie A. Ora una breve news, chiamiamola così, sulla Serie C, su una possibile quarta squadra veronese che potrebbe arrivare in Serie C. Stiamo parlando del Legnago, che sta sperando e credo si debba aspettare il 20 agosto per avere la conferma ufficiale, ma comunque al posto del Campo d'Arsego, rinunciatario l'iscrizione in Serie C, verrà ripescato proprio il Legnago Salus, secondo in quella girone. E insomma, sarebbe la prima partecipazione per la squadra legnaghese e Verona appunto andrebbe ad aumentare le proprie squadre, diciamo, nel professionismo, e le porterebbe bene a 4 dopo Hellas Chievo e Virtus Verona. E lasciamo il calcio, adesso do la parola a Filippo per la consueta parentesi sul basket. Dici tutto.
Non c'è tantissimo da dire, vero mercato, non sono registrati altri nuovi colpi di altri tennis, quindi l'organico è grosso modo quello che vedremo nel corso della stagione, a meno di eventuali aggiunte in corsa. E a breve dovrebbe ricominciare tra l'altro il ritiro e la preparazione estiva, se non sbaglio, a Madonna di Campiglio, quindi un bel posticino, devo mettere, che è stata posticipata perché sono arrivate anche le date inizio del campionato. Si dovrà iniziare il 15 di novembre, se non vado per errato, e hanno pure la Lega Serie A, no? Avrà anche diciamo, messo i gironi, ha girato appunto i gironi del campionato, ma facendola solo il solito, diciamo, pasticcio. Vediamo così, anche perché ormai la Lega Serie A ne sta facendo di cotte di crude negli ultimi anni, per questo che io dico sempre che il movimento basket italiano potrebbe fare meglio proprio, ma è gestito secondo me da degli organi un po' che non ne hanno forse molto a cuore le sorti. Vabbè, all'interno di questa parentesi politica abbiamo i soliti due gironi, girone A, girone B, perché non c'è neanche più, si può neanche più parlare di Est e Ovest. La cosa bella è che sono 27 squadre, qui abbiamo un girone da 14, che è quello in cui c'è anche la Tezenis, e un girone da 13. Per cui vedremo con i gironi dispari come verrà gestita la cosa. E poi per il resto la formula è la stessa dello scorso anno, ci sarà ancora la fase orologio, che è la fase orologio con due gironi di numero diverso, anche qua, boh, vabbè. e i soliti playoff con due promozioni, quindi quello che non abbiamo visto questa stagione qua lo vedremo grosso modo la prossima stagione. E cosa interessante è anche la Tezenis, che affronterà, come dire, delle squadre diverse dagli anni scorsi. L'anno scorso eravamo abituati nel girone est, quindi le solite Ferrara, Ravenna, Udine, Forlì, grosso modo quindi della fascia est della penisola. Invece c'è un po' un miscuglio, perché ci sarà ad esempio ancora Udine, Mantova, qua ce li ho sotto mano, Udine, Mantova, ma ci saranno anche tutte le squadre della parte ovest, quindi del Piemonte. Abbiamo Torino, che è una squadra, cioè un girone anche tosto, perché Torino è una squadra che doveva andare in Serie A, benché abbia mantenuto l'organico integralmente della scorsa stagione, quindi è un organico che stava facendo peraltro molto bene. Poi abbiamo la JV Monferrato, che è, diciamo, una nuova società, a denominazione di quella che è stata il Casale Monferrato, adesso non so se sia una nuova società o semplicemente ha cambiato nome, credo proprio una nuova società, anche comunque ripartirà con la squadra dello scorso anno. C'è Biella anche, squadra che pure quella stava facendo molto bene, e abbiamo detto appunto di Udine, e Mantova, Treviglio stessa, è una squadra che aveva eliminato la Tezenis 2 anni fa, quindi cioè, dovrà giocarsela con tante squadre importanti. Comunque, cosa più importante, anche l'anno prossimo la Tezenis andrà contro Zei Nuovi, che è una bellissima notizia.
Agri Bertocchi, andiamo a vederli anche fuori, promesso.
Nuovi. Anche a Mantova, mi raccomando.
Anche a Mantova.
Andiamo a vedere. Secondo me vogliono fare a novembre, anche per vedere se per allora si potrà iniziare un po' a riempire i palazzetti, perché molte società hanno detto qua senza gli introiti dei palazzetti tutto non si comincia, perché è evidente come in tante squadre dipendano in larga parte, i loro destini dipendono in larga parte da quello. Pensate alla Fortitudo, che ha pubblicato Fortitudo Bologna in Serie A, un post su Facebook annunciando una quota di 4.300 abbonati. Quindi è gente che chiaramente ha fatto l'abbonamento, ma più per sostenere la società fondamentalmente. Poi non so, magari si potrà finalmente tornare anche nei palazzetti, come si dice che negli stadi a breve si dovrebbe tornare. Chiaro, tra l'aperto e il chiuso c'è una certa differenza, ovviamente, però... È diverso anche nel contesto calcio, si può anche fare a meno degli introiti, perché ci sono degli introiti dei botteghini, perché ci sono quelli delle televisioni, nel basket invece no. E adesso purtroppo si aprirà, parere mio, molto importante per il movimento basket italiano, che potrebbe rivelarsi anche molto problematica, e mi auguro insomma che si riuscirà a trovare qualche soluzione. Che la cosa più bella, chiaro, sarà tornare finalmente sui palazzetti a tifare. Ci si diverte
alla GSM Forum.
La GSM Forum, potrebbe tornare a riempire entro qualche mese, ma è chiaro che non dipende anche, dipende comunque da tanti, tanti fattori. Su questo non si trova.
Vedremo. Nel frattempo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Qui siamo in chiusura. Grazie ancora a Stefano, Filippo, Edoardo.
Grazie a te, Emma.
Grazie a te. Ciao a tutti.
Ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona
Ciao
settimana.
A tutti.
Fate bravi a Ferragosto,
Mi raccomando, no assembramenti.
Esatto. Ciao a tutti.
E con la mascherina.
Ciao.